15:01 di lunedì 6 maggio 2024. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Questa è Zaytime. La prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Sono oltre 100 in rete con il nostro network Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, le frequenze radiofoniche che ci trasmettono con copertura nazionale in FM, AM e streaming. Oggi Blue Monday, più Blue Monday che ci sia per la sottoscritta. Ebbene sì, perché torno da 10 giorni, e dico 10 giorni di nulla facenza, si può dire così, e insomma un incastro di ponti veramente irresistibile. Ci sono cascata anch'io, come devo dire hanno fatto in tanti in questi giorni, e quindi me ne sono partita. Oggi è il mio rientro non solo solo qui a lavorare, ma insomma come è giusto che sia anche dopo 10 giorni di nulla facenza, ma sono sola soletta. Ebbene sì, la nostra redazione è in zonzo, come sapete in giro per le scuole italiane, perché il nostro è un network che, come detto, dà voce a studenti e studentesse, e lo fa nell'ambito della media literacy, l'alfabetizzazione ai media. Da 27 anni, entriamo nelle scuole italiane con l'obiettivo di alfabetizzare i giovani all'utilizzo dei media, dei mezzi di informazione, sia nuovi che naturalmente tradizionali. Quindi siamo costantemente bombardati da nuove informazioni, costantemente sottoposti a notizie. Come fare a orientarsi, a distinguere una fake news da una notizia affidabile? Ecco, questo è un po' il nostro obiettivo. Lo facciamo però rendendo i giovani e le giovani giovani reporter, e quindi sono loro i protagonisti di tutti i nostri media, sia Zainet che la rivista mensile cartacea editata da 27 anni da Mandragola editrice, distribuita in tutte le scuole superiori italiane, e lo sono protagonisti anche del nostro network radiofonico. E anche oggi ascolteremo naturalmente le loro voci, andando a tuffare in particolare nella giusta frequenza, la frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità e all'antimafia, che, come sapete se ci ascoltate con costanza, stiamo realizzando ormai da settembre, un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che si concluderà il 23 maggio con l'evento finale al nuovo cinema Aquila della giusta frequenza. Veniamo ora alle nostre tematiche, e come sempre apriamo la trasmissione con il tema del giorno e la scaletta che questa mattina ha stilato per noi la nostra Francesca Barbato. La notizia che abbiamo deciso di proporvi in apertura è quella che riguarda il presidente russo Vladimir Putin, che ha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviare esercitazioni sull'uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, dice, su istruzioni del comandante in capo supremo delle forze armate della Federazione Russa, al fine di aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche a svolgere missioni di combattimento, lo Stato Maggiore Generale ha iniziato i preparativi per lo svolgimento di esercitazioni nel prossimo futuro con formazioni missilistiche del distretto militare meridionale, con il coinvolgimento dell'aviazione e delle forze navali. Questo insomma è uno stralcio del comunicato stampa. Le esercitazioni coinvolgono la Marina e le truppe di base vicine all'Ucraina. Ucraina, ha affermato oggi il Ministero della Difesa russo. Durante le esercitazioni verranno adottate una serie di misure per esercitarsi nella preparazione e nell'uso di armi nucleari non strategiche, secondo appunto il Ministero. Continuando a leggere insomma alcuni dei tratti salienti, abbiamo rafforzato le difese di fronte al rischio di cyber attacchi da parte della Russia e alzato un muro a difesa dei nostri dati. Questo è un fronte su cui può esserci un attacco da parte di Mosca, e c'è già stato, lo ha detto Antonio Tajani, il nostro ministro degli esteri. Lo ha detto a Mattino 5 su Canale 5 il giorno della visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Non appena l'aereo è atterrato a Ciampino, è partito un attacco cibernetico al sito del Ministero degli Esteri, ha raccontato appunto Tajani. Ci sono continui attacchi sempre respinti, abbiamo dato vita a una direzione che si occupa di questa situazione. Mosca sta preparando attentati contro le infrastrutture europee, mettendo a rischio anche la vita di molti civili, secondo il Financial Times, proprio nel giorno in cui le truppe russe continuano ad avanzare sul campo di battaglia ucraino. Il giornale della City sottolinea che sono state diverse diverse agenzie di intelligence europee ad aver avvisato i loro rispettivi governi sulle nuove minacce russe, anche sulla base di diverse indagini in corso. Secondo le fonti citate dal quotidiano inglese, la Russia avrebbe già iniziato a preparare più attivamente in segreto attentati dinamitardi, attacchi incendiari per danneggiare le infrastrutture sul territorio europeo direttamente e indirettamente, senza preoccuparsi apparentemente di causare vittime civili. Sebbene gli attacchi degli agenti del Cremlino in Europa siano stati finora sporadici, secondo appunto il Financial Times, aumentano le prove di uno sforzo più aggressivo e concertato, una convinzione che trapela da tanti esponenti dell'intelligence europea, da quella tedesca a quella inglese, dei servizi segreti svedesi a quelli cechi ed estoni. E questo è il tema del giorno che abbiamo deciso di proporvi. Come sempre in apertura di trasmissione, la nostra scaletta oggi è più ricca che mai. Tornano le voci degli studenti di Acireale in provincia di Catania. Lo facciamo, li andiamo ad ascoltare subito dopo la pausa musicale. Ci prendiamo appunto una pausa con Lazza e la sua 100 messaggi. Voi restate con noi su ZyTime.
Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo, so che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Disse quando ci pensavo, ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi,
siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.
Ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba. Non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans.
15:12 torniamo in diretta a Zai Time, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane, sulle note di Mahmood con la sua viralissima tuta gold. Io sono Chiara Di Paola. Zai Time, la trasmissione degli studenti. Come sapete, come vi abbiamo raccontato, stiamo realizzando la giusta frequenza, una frequenza veramente giusta, letteralmente giusta, perché dedicata al tema della legalità e dell'antimafia. Sono 30 le scuole che aderiscono a questo progetto realizzato da Fondazione Media Literacy e finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, un progetto appunto radiofonico e di Media Literacy ma interamente dedicato all'antimafia. I ragazzi e le ragazze delle scuole coinvolte, scuole superiori di primo e di secondo grado, sono state chiamate a realizzare delle trasmissioni radiofoniche appunto dedicate a personaggi simbolo della lotta per la legalità, alcune naturalmente rimaste vittime, alcune invece protagoniste e tuttora in vita, interviste, veramente tantissimi gli argomenti e le tematiche che sono emersi, libri, film, serie TV, musiche dedicate a questa tematica. Le trovate tutte raccolte sul sito dedicato www.lagiustafrequenza.it. Nella sezione podcast potete sfogliare appunto il ricchissimo archivio di trasmissioni radiofoniche realizzate dalle scuole coinvolte. Come sapete sono 6 le regioni che sono state coinvolte nel progetto. Non poteva mancare la Sicilia, che insomma quando si parla di mafia ma anche di lotta alla mafia deve necessariamente essere protagonista, e l'abbiamo fatto tra le altre anche con Acireale, una cittadina meravigliosa veramente sul mare in provincia di Catania, con una classe, con meglio un gruppo di studenti e studentesse del liceo Archimede di Acireale. Ci siamo chiesti anche come mai quando si parla di mafia le donne spesso non sono, no, in prima fila. Non lo sono né in positivo né in negativo, eh. E da questa riflessione è nato il podcast che ci andiamo ad ascoltare, che potete riascoltare insieme a tutti gli altri appunto sul sito dedicato www.lagiustafrequenza.it. Piccolo problema tecnico per noi, allora ci andiamo a prendere una brevissima pausa musicale e poi recuperiamo il podcast come promesso.
Lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Perché le donne della mafia, vittime o carnefici che siano, non vengono ricordate? Perché non esistono strade, piazze, monumenti che portano il nome di donne che hanno combattuto per la legalità? Ma allo stesso tempo, abbiamo mai sentito parlare di boss mafiose? Dal 1878 ad oggi sono 133 le donne vittime della violenza mafiosa. Una ventina sono invece le donne che hanno avuto un ruolo decisivo di strategia e d'azione nell'incremento del fenomeno mafioso. Paradossalmente, sia nel bene che nel male, delle figure femminili non si parla. Sicuramente il fenomeno mafioso è uno dei tanti temi in cui la figura della donna risulta essere precaria, svalutata e, ancor peggio, non presa minimamente in esame. Questo è il riflesso di una società che, in tutte le sue facces, sminuisce la valenza delle donne. La morte di queste per mano di quello strato polveroso che oggi chiamiamo mafia non è mai stato motivo di celebrazione. Allo stesso tempo, anche il ruolo delle boss non è mai stato centrale e quasi sempre il loro ricordo è associato alla famiglia di provenienza o al coniuge.
Le donne coinvolte in organizzazioni criminali spesso operano in ruoli di supporto o dietro le quinte, il che potrebbe far sì che la loro presenza sia meno visibile o meno riconosciuta all'esterno. L'emancipazione criminale delle donne di mafia in questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell'ombra. A titolo d'esempio c'è l'arresto di Rosaria Messina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito la latitanza del fratello con la circolazione dei pizzini e la gestione delle risorse economiche. Ma oltre a lei c'è tutto un elenco di donne che hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra. Donne di mafia che hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei clan mafiosi, infatti, le indagini svolte hanno dimostrato che le donne, in assenza dei capo mafia, anche se non possono partecipare alle riunioni dei capi né essere affiliate ufficialmente, sono intestatarie dei beni delle famiglie. Così diventeranno loro stesse proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese, per lo più usate per il riciclaggio di denaro sporco, oppure di immobili o esercizi commerciali acquistate con denaro illecito.
Le donne vittime di mafia, abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Graziella Campagna e Rita Adria. Graziella Campagna è stata una delle tante giovani donne vittime della mafia. Nasce nel 68 a Saponara, in provincia di Messina. Graziella abbandona gli studi e trova lavoro come aiuto lavandaio in una città vicina, un impiego in nero dove viene pagata solo 150.000 lire al mese, denaro con cui contribuiva ad aiutare la propria famiglia, composta da padre, madre e 7 fratelli e sorelle. Il 12 dicembre, come di consueto, Graziella si avvia per prendere l'autobus che l'avrebbe ricondotta a casa. Autobus che non prenderà mai. I genitori sanno che Graziella non è solita tardare, ma vengono subito rassicurati dal proprietario della lavanderia, il quale afferma: sono cose che capitano, nulla di cui preoccuparsi. Dopo alcune ore, proprio lui avanzerà la prima ipotesi della scomparsa di Graziella. Si tratterebbe, a suo avviso, di una fuitina. Ipotesi rafforzata dal maresciallo presente in quel momento, il quale è fermamente convinto si tratti di una fuga d'amore. Due giorni dopo, però, viene trovato il cadavere di Graziella. Perché viene uccisa Graziella Campagna? Qualche giorno prima della sua morte, sul lavoro aveva estratto da una camicia sporca un'agendina lasciata dall'ingegnere Cannata. Lì dentro vi erano dei nomi e delle corrispondenze inequivocabili. È la prova che questo fantomatico ingegnere è in realtà un'altra persona. Una persona che è direttamente collegata alla mafia di Porta Nuova, a Palermo, trattandosi del latitante Gerardo Alberti Junior, detto Upacare. Sarà questa scoperta la sua condanna a morte. I riflettori torneranno su Graziella Campagna dopo il 1996, quando uscirà fuori che la lavanderia è un crocevia di latitanti e mafiosi. In questo periodo si riaprono le porte della giustizia anche per il faticoso percorso della famiglia Campagna. Solo l'11 dicembre 2004, quasi 20 anni dopo, è stato giudicato colpevole e condannato all'ergastolo Gerardo Alberti Junior. La famiglia di Graziella Campagna, distrutta e senza giustizia per troppo tempo, ha lottato a lungo per fare emergere la verità sulla morte di una ragazza che lavorava e la cui unica colpa è stata quella di aver messo la giacca sbagliata a lavare.
L'altra donna vittima di mafia di cui abbiamo scelto di parlare è Rita Adria, che nasce nel 74 a Partanna, in provincia di Trapani. All'età di 11 anni perde il padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato. Nel novembre del 91, all'età di 17 anni, Rita decide di seguire le orme della cognata, rivolgendosi alla magistratura in cerca di giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni è il giudice Paolo Borsellino, all'epoca procuratore di Marsala, al quale si lega come a un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera permettono di arrestare numerosi mafiosi di Partan, Sciacca e Marsala e di avviare un'indagine sul deputato democristiano Vincenzino Culicchia, per 30 anni sindaco di Partan. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino, Rita si uccise a Roma, dove viveva segretamente, lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di Viale Amelia. Sua sorella Anna, in seguito, andò a vivere a Roma a sua volta. Rita Adria per molti rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia. Rita Adria e Piera Aiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, in quanto, pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in tali fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia, figura questa che è stata legislativamente riconosciuta con la legge numero 45 del 13 febbraio 2001.
Ma passiamo ora alle donne che si sono distinte in negativo se parliamo di mafia, cominciando da Immacolata Iacone.
Sono la strega in cima al rogo.
Tra le donne che hanno avuto un ruolo all'interno della mafia non possiamo non citare Immacolata Iacone, che durante una delle consuete visite al fratello detenuto conobbe un uomo che l'avrebbe stravolto la vita e anche quella di molti italiani. Si tratta di Raffaele Cutolo, considerato il boss ed il fondatore della nuova camorra organizzata. Immacolata era talmente affascinata da quest'uomo da innamorarsene perdutamente e da decidere di sposarlo alla giovane età di 17 anni, senza però tener conto che i crimini di cui il marito si macchiava non avrebbero mai permesso un finale fiabesco, dato che il marito era rinchiuso al regime del 41 bis. Tuttavia, i coniugi decisero di non privarsi di nulla, tanto a che, a soli 20 anni, dopo anni di battaglie legali, Immacolata ebbe una figlia, ovviamente per inseminazione artificiale. Nacque così Denise Cutolo. Immacolata fu fedelissima al marito per 32 lunghissimi anni di carcere, descritti da lei stessa come una sofferenza costante. Nonostante tutto, non si è mai pentita delle sue scelte, anzi, la sua figura è stata un cardine di supporto a quella di suo marito, poiché ha tentato ad aiutarlo richiedendo istanze per il rilascio o anche semplicemente esaltandolo come un uomo degno di nota, difendendo dunque il suo passato nel nome di un amore molto emblematico. Dalla figura marginale di Immacolata Iacona trattiamo adesso della storia di una donna che incarna perfettamente la face di una boss, Angela Trapani. Nasce nel 1968 a Cinisi, in provincia di Palermo, appartenente ad una celebre famiglia mafiosa dell'epoca, quella dei Di Trapani. Più volte ha tentato di dissociarsi dagli affari loschi e intraprendere la strada della trasparenza. Tuttavia ciò non accadde. Il suo destino prese una piega diversa. Il tutto fu rafforzato dal fatto che sposò un boss locale appartenente alla famiglia dei Madonia e da qui inizia un rapporto epistolare di mediazione tra lei e i capi di Cosa Nostra.
La singolarità di queste storie è determinante. Tutte hanno il diritto di essere ricordate, di far sì che si parli di Graziella, Rita, Angela e chiunque abbia interferito nell'incrementare o tentare di sabotare questo sistema, talvolta rischiando la vita o forse rischiandone 133. Grazie per averci ascoltato, saluti da Ludovica, Sofia, Anna, Sebastiano e Antonio.
Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.liceoarchimede.edu.it.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Trenta scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
State ascoltando Zytime.
E allora ancora grazie a studenti e studentesse del liceo Archimede di Acireale in provincia di Catania che hanno ripercorso la storia di alcune donne simboliche nel mondo della mafia e dell'antimafia, Donne Mai Ricordate, il loro podcast che ricordiamo potete riascoltare anche sul sito dedicato al nostro progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Il sito di riferimento è www.lagiustafrequenza.it e loro sono studenti e studentesse che hanno aderito al progetto. Il 23 maggio ci sarà l'evento finale al Nuovo Cinema Aquila a Roma, un bene confiscato alla mafia e un teatro veramente ormai diventato simbolico per questa città perché spesso accoglie eventi culturali e anche iniziative diverse, insomma, nel panorama culturale romano. Siamo stati lì tra l'altro venerdì scorso proprio a seguire il Festival delle Moscerine di cui siamo stati media partner e che naturalmente troverete anche sulle pagine di Zainet che vi racconteremo. Il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, è ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani coinvolti un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale, del principio di legalità, lavorando proprio sul tema della memoria delle vittime delle mafie, della ricorrenza delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, a partire da radiogiornali dell'epoca, testimonianze, ma anche archivi storici e fonti dirette che abbiamo messo a disposizione delle scuole. Si è sviluppato questo canale radiofonico dedicato alla messa in onda di approfondimenti appunto approfondimenti sulle stragi di mafia, di approfondimenti sui vari personaggi con il contributo delle produzioni studentesche. Le produzioni radiofoniche dei giovani delle 6 regioni coinvolte, oltre a essere mandate in onda appunto sulla frequenza della Fondazione Radio Jeans e sul network che state ascoltando, Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, sono state trasmesse e saranno trasmesse e premiate nel corso dell'evento del 23 maggio 2024 in coincidenza con l'anniversario della strage di Capaci. Riflettendo sul tema della legalità e realizzando produzioni informative, le studentesse e gli studenti hanno avuto anche l'opportunità di intervistare testimoni chiave, membri della società civile ma anche amministratori locali, proprio sulle buone pratiche messe in campo sui territori di riferimento in contrasto alla criminalità organizzata o ogni forma di sopraffazione. I risultati di queste interviste stanno confluendo nell'apposito sito web che è stato pensato proprio per la diffusione, la condivisione fra le diverse regioni, oltre che messa in onda sul canale radiofonico dedicato appunto alla Giusta Frequenza come podcast diffusi sui principali aggregatori. I laboratori sono stati posti in collegamento proprio con il network che conta oltre 2000 ragazzi coinvolti in tutta Italia e in Europa, offrendo l'opportunità ai partecipanti di dialogare con i coetanei di altre zone geografiche. Breve pausa musicale per noi con Ruve Capoplaza, la loro Ale, e poi torna anche il rap per gli amici di Hot Block Radio, perché lunedì c'è sempre la rubrica WhatsApp.
Tutte le volte che ti ho visto nel mio quartiere gridano ma sangue, avevo dei sassolini nella scarpa e li ho levati piano piano con il tempo. Da bebè stavo tutti simpatico, ora pensano chissà che abbia fatto io. Ho perso più di un anno scolastico, vado a trovare le prof che mi mancano. I fiumi nella zona sono aridi, in Liguria si lavano ancora con l'acqua del mare. Ho fatto surf e non ho più paura degli scuoli, mi fanno più paura quelli in ambienti musicali. Cambiano gli amici in base ai soldi che fai, cambiano se dici che dovrebbero cambiare. Ho cambiato edifici ma ora resta sempre uguale. Mi ricordo quando fumavamo sulle panche. Non so più se tu sei con me, perché vuoi me o il mio agio. Però so che non stavamo bene assieme. Pasco c'è tempo, Pasco c'è tempo. Ricordo che avevamo perso la tête dentro quelle boutique. Avevo le scarpe con i pochi sotto e adesso si è finito. Ale, 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 ale,
stretti sopra note in venti. Questi sono falsi ma non fa per me. Quante storie inventi, urli e non si sente. Qua giù uno non prende, siamo soli e te. Mon amour, non voglio scuse. O con me o non c'è una scusa. Non sai che ti perdi, soldi tengo svegli. So che il tempo corre, posso perdere.
Ora vamos, dimmi baby ma dove che andiamo? Non è solo pioggia, siamo dentro un uragano. Vogliono che cambio ma non cambieranno un cazzo. Sto mischiando sopra il nuovo Lamborghini. Beve inutile, sudore e passione come un hooligan. Ora tutti quanti sono giudici. L'odio su di me che aumenta mentre mangio crudite. Punto alla vittoria, in gioco ci sono per vincere. Non posso deludere la banda, né me stesso né mia mamma. Inferno paradiso, non so dove che sto andando. Parlo coi miei mostri che forse mi capiranno. Cancello i ricordi che bene non mi fanno.
Yeah, yeah, yeah. Ricordo che avevamo perso la chat. Dietro quelle boutique avevo le scarpe cui tu chi sotto e adesso si finì. Ale, 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 ale,
ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale.
Questa, questa è Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più belle di questa settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Dio mi ha benedetto 19, in terapia intensiva i medici senza parole. Vivevo in un sogno senza riuscire a svegliarmi, tanto da non distinguere realtà dalla finzione. 60 giorni al...
Sexy Shake, il nuovo album di Secco, è stato rilasciato oggi su tutte le piattaforme. Prodotto e distribuito da Chandelier Music, l'album presenta 9 tracce prodotte da Carlito Shake.
Comunque spingo forte, giuro, finché non avrò fottuto il mondo, finché non gliel'ho messo in culo in figa senza condomo, fatto...
Oltre al singolo Anubi con Ame 2.0 e Nerone, l'album vede la partecipazione di numerosi artisti della scena rap, come Carlo Flo, Morto 47, Ricky Ramirez, Peter Witt e molti altri. Il lavoro, nel suo complesso, offre una varietà di tematiche e sonorità, legate dallo stile di Secco al microfono e dalla sua attitudine street, che ben bilancia scrittura e immagini. Il mix e il mastering sono curati da Fato V, mentre l'artwork è stato realizzato da Andrea Lamberti.
Ho messo male pure troppo, 10 anni prima in ospedale col lettino sporco di sangue e odio, mamma piange ma io non l'ascolto.
FUN è il nuovo album dei leggendari Slum Village, il primo in quasi 10 anni di silenzio. Questo album segna un significativo ritorno per il gruppo composto da T3 e Younger Jay e continua a portare avanti l'eredità del leggendario fondatore, Jay Dilla.
It's like uno, dos, tres. Treat the details with detail and eat well and get a little cake. Grab some females and exhale and feel my face. Took a retail to eat well in my location.
FUN è un mix di tracce che combinano elementi classici della scuola degli Slum Village con nuove collaborazioni, tra cui artisti del calibro del Jazz King Robert Plasper fino a Cordae, Eric Robertson e Larry June. L'album ha il suo focus nel sound magistralmente curato, che spazia dal jazz al rap classico, tutto sapientemente bilanciato dallo stile e dalle rime di T3 e Younger Jay. Il titolo dell'album, FUN o Fun, divertimento in inglese, riflette appunto l'approccio del gruppo alla musica, cercando di catturare la gioia e la spontaneità del processo creativo, un tema che è stato centrale nella loro recente produzione musicale. Ne è una prova ad esempio la traccia Request, sviluppata in maniera quasi improvvisata, emergendo da una sessione spontaneamente nata in camera d'albergo prima di un soundcheck a Los Angeles. Con FUN gli Slum Village mantengono la loro identità unica nel rap, evitando di seguire le tendenze del mercato e concentrandosi invece su ciò che li rende autentici, come è sempre stato per questo originale storico gruppo di Detroit.
Cannon,
you know,
cannon with Christ.
Joy Badass, Stuff God Cooks, Method Man, Tech N9ne, Larry June, Jay Worthy, Rod Bonner, Key Glock, Swiss Beats, Kool & Dre, Alchemist, Daringer, Ab Soul. Questi sono solo alcuni dei nomi che saranno presenti nel prossimo album di Conway the Machine. La leggenda di Griselda continua a pieno ritmo e questo singolo, insieme al precedente Vertino con Joy Badass, anticipa il prossimo album di Conway, Won't He Do It Side B. Orecchie aperte dunque per quello che si prospetta essere un album significativo per la scena, sia a livello di collaborazioni che a livello di status per l'iconico rapper di Buffalo. Forse volutamente ci sono davvero pochissime indiscrezioni su questo attesissimo lavoro, un'abile mossa di marketing che fa salire l'hype alle stelle. Possiamo sicuramente dire che, basandoci sulle anticipazioni rilasciate, ci aspettiamo un album che riconfermi Conway come uno dei lyricisti di carattere, che sa fondere le sue narrazioni coinvolgenti e ricche di strada col sound sempre più distintivo della Family Griselda.
Questa è Zytime.
Ti penso in un caffè un po' bohemian.
Dalla redazione di Torino torniamo alla redazione di Roma, grazie allora alla nostra redazione di Hot Block Radio con la consueta WhatsApp, la selezione delle nuove uscite internazionali e nazionali che potete ascoltare tutti i lunedì all'interno della nostra trasmissione, ma anche in formato podcast sui canali di Hot Block Radio. Pausa musicale e poi torniamo con le tendenze di Twitter e tanta attualità.
Come con te.
quando... Tony F, Bresh e Tedua, dopo le 4, sulle note di questo brano Power Hits di questi giorni. Torniamo in diretta a Zai Time, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Io sono Chiara Di Paola, oggi con me non ci sono gli studenti e le studentesse che però avete sentito poco fa nel podcast dedicato alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Torniamo sull'attualità e lo facciamo come di consueto nell'ultimo blocco della nostra trasmissione, dando una sbirciata a quelli che sono gli hashtag, le parole in tendenza in queste ore su X.
Ti sbavo il trucco che senza stai pure meglio.
Ti piace solamente quando divento violento.
C'è sciopero in tendenza in queste ore per i disagi per i trasporti nelle città, appunto a causa dello sciopero di oggi di 24 ore proclamato dai sindacati di base USB, Cobas e CUB. La protesta è articolata a livello territoriale, ma saranno salvaguardate le fasce di garanzia. La protesta degli autoferrotranvieri è stata decisa, come si legge in una nota dell'USB, per rivendicare salario, sicurezza e diritti, temi centrali su cui si basa la piattaforma di il nuovo contrattuale di categoria che USB ha presentato alle associazioni datoriali. Associazioni datoriali che non hanno ritenuto darci alcun riscontro, quale espressa e palese volontà non voler in alcun modo affrontare un confronto vero, come ha detto il sindacato. Dice: sono mancati reali investimenti per l'implementazione dei servizi, l'efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro in barba al diritto alla mobilità dei cittadini.
Dopo le 4 ti amo.
Dopo le 10 mi dimentico.
La voglio amore bionda rossa che sia buona porca e colta. Però ci vado scemo quando è stronza. Giro in centro becco figa all'est Europa. Modelle così alte per scoparle prendo quota. Vado fuori per gli occhi libanesi, le mulatte bianco latte.
C'è anche Barbero in tendenza per la diretta realizzata con Alessandro Di Battista dal titolo Scomode verità dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza. Perché Barbero ha criticato la copertura mediatica del conflitto tra Russia e Ucraina, sottolineando che proprio questa narrazione dell'Occidente è il nocciolo menzognero alla base della copertura mediatica. Con questa narrazione, infatti, dire che gli uni sono i buoni e gli altri cattivi veniva fuori automaticamente. Ora però tutta questa menzogna sta cominciando a scricchiolare davanti ai costi e davanti al fatto che ci sono altri fronti aperti ancora più spaventosi. In sostanza, secondo lo storico, in base alla copertura dei nostri media è impossibile capire qualunque cosa di quella guerra, proprio come guerra combattuta. La copertura è stata puramente propagandistica ed è stato impossibile capire che razza di guerra sia. Io devo dire che sono perfettamente d'accordo. Più volte ho provato, no, per farmi un'idea, a cercare di leggere entrambe le campane, così come insegna il giornalismo, ma così come insegna, insomma, il buon senso, per farsi un'idea quanto più reale a 360 gradi possibile. E leggere l'altra campana, in questo caso parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, quella russa, è totalmente impossibile. Noi sui nostri media, quantomeno quelli italiani, non abbiamo veramente avuto alcun modo di poterci informare su quella che è stata la visione, la lettura che del conflitto ha avuto la Russia, hanno avuto i suoi cittadini, hanno avuto i loro intellettuali, così come invece ci è stato consentito di fare per il conflitto tra Israele e Palestina, dove è stato sicuramente più facile andare a reperire i punti di vista differenti, no? Il punto di vista israeliano e quello palestinese, per potersi fare anche una propria idea del conflitto e poter prendere una posizione. Quindi interessante, e personalmente sposo anche le dichiarazioni di Barbero e di Alessandro Di Battista. Poi in tendenza anche God Save the King, perché è già passato un anno da quel 6 maggio del 2023 in cui il figlio maggiore della regina Elisabetta, che aveva atteso la corona veramente più a lungo di qualsiasi altro erede reale nella storia britannica, veniva finalmente incoronato re con il nome di Carlo III. Fu, lo sappiamo tutti, una celebrazione storica che veramente ha sancito l'ascesa al trono del primo uomo divorziato, sposato a sua volta con una divorziata, madre di due figli, no? Una figura che a suo tempo è stata anche scandalosa per l'Inghilterra, oggi naturalmente non lo è più. L'evento è stato celebrato in pompa magna, è costato circa 100 milioni di sterline, si stagliava su uno sfondo economico e sociale invece piuttosto cupo, con il Regno Unito nel bel mezzo di una crisi occupazionale e del costo della vita. Quindi insomma oggi è un anno da re per Carlo, però è anche un anno piuttosto complicato, e questo su vari fronti, perché con l'arrivo del tumore e la difficoltà di non poter contare sulle piene forze del figlio William, perché lo sappiamo è impegnato anche a sostenere la principessa Kate, anche lei colpita da un cancro, il sovrano ha dovuto fare dei passi indietro, ha messo la salute al primo posto e come un leone in gabbia, ha confessato un amico al Sunday Times.
Scusa tu che dai, chissà se tornerai o non ci vedremo più, chissà se ci sarà un'altra occasione per noi, chissà se riuscirò a dimostrarti chi sono.
E poi c'è Norris in tendenza, finalmente Lando Norris, l'inglese della McLaren, meritatamente entrato nell'esclusivo club dei vincitori di un GP di Formula 1, si è liberato dal poco invidiabile record di 15 podi senza alcuna volta sul gradino più alto, come riporta la Gazzetta dello Sport. Lando ci è riuscito proprio a Miami al suo GP numero 110, la sesta gara di questo mondiale, che comunque ha visto arrivare secondo il solito Max Verstappen. Stavolta è stato tradito da una macchina che non gli ha permesso di andare ad attaccare l'inglese, che si è ritrovato in testa alla gara anche un po' diciamo grazie alla fortunata coincidenza di una safety car uscita poco prima della sua unica sosta ai box. Insomma un pizzico di buona sorte che però non toglie nulla ai meriti del 24enne talento inglese diventato finalmente re di un GP. La Ferrari ha lottato bene e si è dovuta accontentare del terzo posto con Leclerc e del quarto con Sainz, insomma comunque non male, sicuramente un buon inizio di stagione molto interessante nell'ambito dei motori. Anche un po' di calcio come di consueto il lunedì, in particolare con la partita del posticipo di ieri sera, Roma-Juve che è finita in pareggio allo Stadio Olimpico, un gol e un legno da una parte e dall'altra. In avvio Vlahovic ha sfiorato il vantaggio, poi poco dopo Christensen ha colpito la traversa di testa, poi al quindicesimo il primo gol, quello di Lukaku con la maglia giallorossa, la mezz'ora il pari di Bremer invece sponda Juventus nella ripresa. Chiesa ha preso anche lui il palo dopo una grande azione personale, veramente un giocatore fantastico, Federico Chiesa, dopo un periodo di difficoltà sta tornando ad altissimi livelli. Svilar è stato decisamente fondamentale per i giallorossi, soprattutto nel finale quando ha salvato la Roma in due occasioni. In classifica la Juve resta meno 5 dal Milan, la Roma meno 4 dal Bologna, sempre più interessante e adrenalinico devo dire questo finale di stagione per la lotta Champions e non solo. E sempre a proposito di Roma-Juve, c'è in tendenza anche Dybala con due partite fondamentali per la stagione alle porte, Bayer Leverkusen e poi Atalanta. La Roma teme per il fastidio all'adduttore che rischia di privarla di Dybala, molto a rischio per la gara di giovedì in Europa League. L'argentino è stato sostituito all'intervallo, a fine gara De Rossi ha spiegato non dovrebbe essere grave ma lo valuteremo nei prossimi giorni. E stavo giusto leggendo nella pausa musicale che dopo gli esami strumentali sembrerebbe non esserci nulla di grave per il gioiello giallorosso, nessuna lesione per Dybala, lo leggiamo da calciomercato.com. Le condizioni in vista del Bayer Leverkusen, dunque gli esami a cui si è sottoposto Paolo Dybala non hanno evidenziato, lo leggo appunto dal sito citato poco fa, la presenza di una lesione all'adduttore. L'attaccante argentino ha quindi riportato solamente un affaticamento che andrà gestito con le terapie del caso. Il numero 21 giallorosso proverà a recuperare per essere incluso tra i convocati per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che si disputerà questo giovedì sera alle 21. Questo visti gli hashtag in tendenza in queste ore su X, uno sguardo all'attualità prendendo spunto appunto da quelle che sono le parole più chiacchierate in queste ore sui social, ma non solo. Ultima pausa musicale e poi torniamo per i saluti finali della nostra trasmissione. Restate con noi, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Attesissimo il featuring tra Taylor Swift e Post Malone, questa è la loro Fortnite, ce la siamo ascoltati all'interno di Zaytime, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Gli ultimi minuti li volevo dedicare ad Abne, un progetto finanziato dall'Unione Europea per realizzare delle inchieste giornalistiche su come vengono spesi i fondi di coesione appunto stanziati dall'Unione Europea. Siamo in rete con un parterre veramente eccezionale ed internazionale, la Solo News a Radio Popolare, sull'ultimo numero di Zainet che potete trovare e sfogliare in formato digitale sul sito www.zai.net o cercare in formato cartaceo all'interno di tutte le scuole superiori italiane, troverete l'inchiesta realizzata dal nostro Tommaso Di Pierro questo mese dedicata a EduGreen, laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo. I protagonisti dell'inchiesta sono i bambini dell'Istituto Comprensivo Iseleoli e di Lipari che grazie appunto al progetto EduGreen promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e realizzato dall'istituto, insomma, i bambini hanno potuto realizzare una serie di orti botanici e di giardini a fini innovativi e sostenibili attraverso la fornitura di attrezzature da lavoro finanziate appunto tramite i fondi strutturali europei. L'obiettivo è quello di generare ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline scientifiche, ma anche dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo appunto nei più giovani un'educazione ambientale significativa e duratura. Oltre a ciò, ulteriore obiettivo è stato anche quello di promuovere la ripresa post-Covid, facilitando una ripresa verde, digitale e resiliente appunto dell'economia, e tramite la fornitura di queste attrezzature da lavoro gli alunni dell'Istituto Comprensivo Iseleoli in Sicilia hanno potuto cimentarsi in nuove esperienze di apprendimento in un ambiente a misura di bambino che consente ai più piccoli di sperimentare gli spazi, di interagire con ciò che li circonda proprio per uno sviluppo ulteriore della propria formazione scolastica.
Questa strada viene dal nulla e porta solo un altro nulla. So che sarà una notte lunga, non è mai stata tanto buia. Ora che non mi levo dalla testa la paura che ogni cosa che faccio non sia quella giusta, che quello che c'è in mano di colpo.
E grazie al progetto Hub ne abbiamo avuto modo quest'anno di raccontare veramente tantissime iniziative all'interno delle scuole italiane finanziate proprio coi fondi di coesione dell'Unione Europea. Tutti gli articoli li potete trovare, come dicevamo, su Zainet. Il mese scorso vi abbiamo raccontato per esempio il progetto Sea Marvel. Questa volta le inchieste sono state realizzate da Gaia Canestri: educare al rispetto marino, Save, Enhance, Admire Marine Versatile Life, e quindi salva, migliore, ammira la versatilità, la versatile vita marina. Il motto scelto da Sea Marvel, il progetto che si pone come obiettivo di educare al rispetto dell'ecosistema marino e consapevolizzare la popolazione e le sentinelle del mare per salvaguardare il territorio e promuovere comportamenti sostenibili. Tra queste sentinelle del mare abbiamo trovato anche il team WC, quindi 25 studenti del liceo scientifico Archimede 10 Reale, coordinati dalle docenti Marinella Asciuto e Felice Cutolo, che hanno partecipato al concorso ASOC, a scuola di Open Coesione, un percorso didattico finalizzato proprio a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane dei principi di cittadinanza attiva, e hanno monitorato il progetto Sea Marvel, che fa parte del programma di cooperazione trasfrontaliera sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che nasce dalla convinzione di Clara Monaco e Yuri Peri, responsabili del progetto, di poter risolvere il problema dell'inquinamento marino grazie alla collaborazione scientifica con l'Università di Malta. Quindi nel 2020 è stata costruita una squadra di esperti catanesi e maltesi con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui rischi dell'ecosistema marino, di mitigare anche gli effetti dell'inquinamento da plastica e poi di informare sugli effetti del cambiamento climatico, dell'invasione di specie esotiche. Insomma, l'obiettivo è quello di salvaguardare a 360 gradi l'ecosistema, i siti protetti di Natura 2000, la rete di zone protette create dall'Unione Europea, più precisamente nel tratto del Mediterraneo compreso tra la Sicilia e Malta. Queste due località infatti sono la massima espressione di una natura che dovrebbe essere incontaminata, ma che oggi, lo sappiamo, risulta spesso degradata, altamente inquinata. In due anni di osservazione il progetto Sea Marvel ha individuato più di 1000 rifiuti delle acque in questione, tra imballaggi e articoli da pesca, per lo più in plastica. Sea Marvel prevede di impegnarsi in ricerche dirette nel Mediterraneo, concentrandosi sulla presenza di specie aliene, ricerca, raccolta dei rifiuti di plastica. Insomma, questo avviene grazie agli interventi di esperti, ma anche di giovani e di pescatori locali, appunto le sentinelle del mare, che possono applicare la citizen science, ossia la scienza che si realizza con il contributo dei cittadini. Noi siamo giunti ai titoli di coda della nostra trasmissione per oggi. Manzetem naturalmente torna domani, come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Per oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre di essere stati all'ascolto. A domani e buon pomeriggio a tutti. Ciao.